Un bel saluto a tutti i miei amici di Radio Missione Francescana Medicina. Oggi è un tema meraviglioso, dico, meraviglioso, attualissimo. Il tema è questo: rene e dialisi. E abbiamo con noi il dottor Giuseppe Rombolà, direttore della struttura complessa, mi dica se è vero, tutto questo complessa, semplice, nefrologia, dialisi e trapianti di rene dell'ospedale di Circolo di Varese. Conosciamo il nostro amico dottor Rombolà. Lo chiamo amico perché è la quarta volta che lui è davanti ai microfoni di Radio Missione Francescana Medicina. Io vi ricordo forse due anni fà, dottor Rombolà, lei ha presentato la nefrologia del terzo millennio. Poi la seconda volta ha dovuto ritornare per rispondere alle domande che erano pervenute in radio riguardanti il rene, riguardanti i problemi del rene. E la terza volta ha spiegato il legame che c'è tra il cuore e il rene. Oggi è un tema richiesto da molte persone, glielo posso già dire, attualissimo. Dice: quando il rene non funziona si passa alla dialisi. Se è vero, adesso lo sentiamo. Mi fermo qua, caro dottor Rombolà, perché vorrei lasciare più tempo a lei e non vorrei farle perdere tempo, perché abbiamo soltanto tre quarti d'ora di trasmissione, mezz'ora, tre quarti d'ora. L'argomento richiede tempo e quindi io vorrei, prima di passare alle prime domande, che sono le domande più semplici, dire ai nostri radioascoltatori: siamo in diretta. Allora, se siamo in diretta potete prendere il telefono, telefonare e parlare direttamente con il dottor Rombolà. Il numero di telefono è questo: 0332 264 266. Ripeto: 0332 264 266. Se qualcuno vergognoso non vuole telefonare in diretta, può sempre prendere il computer, mettere questo indirizzo mail, che è info@rmf.it. Noi davanti abbiamo un bellissimo computer, vediamo le domande che arrivano, poi il dottor Rombolà deciderà se rispondere subito, rispondere durante la trasmissione, e se non ce la fa, credo risponderà poi alla fine della trasmissione direttamente a chi ha scritto la domanda. Dottor Rombolà, noi ci conosciamo, se vuol presentarsi si presenta ancora, vabbè, però una domanda subito, così entriamo già nel nostro tema. Ieri ricorreva la giornata mondiale del rene. Innanzitutto, cos'è il rene? Credo che tutti lo sappiano, ma lei può, due parole può spiegare. E perché si è ritenuto di fare una festa per il rene, mondiale oltretutto. Prego, dottor Rombolà.
Buongiorno a tutti, prima di tutto, e grazie per l'opportunità di fare una chiacchierata sulla mia attività lavorativa e dire alla gente cosa dispone l'ospedale di Varese e come si accede per certi servizi. Perché la giornata mondiale del rene? Il rene svolge diverse attività, tra cui quella più che tutti conoscono è la depurazione del sangue. Ora, dire depurazione del sangue vuol dire tutto e niente, perché il rene depura il sangue dalle tossine esterne, quelle che produce il rene stesso, tossine esterne intendo dire per esempio i farmaci, quelle che produce il rene stesso intendo dire, non so, l'acido urico piuttosto che altre sostanze, l'urea eccetera eccetera, la creatinina. E parallelamente a questo però è un organo endocrino, cioè produce ormoni, produce la vitamina D, produce l'eritropoietina, produce altri ormoni, l'arenina, e produce anche una serie di effetti sulla regolazione dell'organismo, non solo di quello che stiamo dicendo, ma anche dell'acqua, del sodio, del calcio. In estrema sintesi, il rene è quell'organo che ci ha permesso di uscire dal mare e di camminare sulla terra. Detto così può suonare fascinoso, ma è in sostanza è la verità. Perché la giornata mondiale del rene? Io sono convinto che se noi chiedessimo a tutta la gente che incontriamo al semaforo della strada quali sono i fattori di rischio cardiovascolari, tutti saprebbero quali sono: il fumo, l'ipercolesterolemia, il consumo di sale, l'ipertensione. Nessuno sa, o pochi sanno, compreso anche nella classe medica, qual è il rischio di avere una funzione renale alterata sul resto dell'organismo, non sul rene stesso, che lì è evidente che se uno ha la funzione renale alterata vuol dire che il rene funziona male, ma sul resto dell'organismo. Cioè noi abbiamo parlato giustamente, come diceva lei prima, del legame cuore-rene. Accumulare tanti liquidi, accumulare tanto sale vuol dire sovraccaricare il cuore, e c'è un circolo vizioso. Il rene accelera, quando non funziona il rene si accelerano tutti i processi degenerativi, l'aterosclerosi, e quindi problemi alle carotidi, problemi cerebrali, cardiaci, cerebrali, di tutti i distretti, tutti gli organi. Sembrano, il rene produce l'urina, è vero, ma parallelamente a questo c'è una valanga di attività e di eventi che succedono con la perdita della funzione renale totale o parziale, e che quindi uno deve conoscere e sapersi regolare. La giornata mondiale del rene vuole sensibilizzare su questo, ed è nata intorno al 2000, quando ci si è resi conto che una larga fetta di popolazione generale, parliamo dell'ordine del 6-7% della popolazione generale in Italia, che vuol dire grossolanamente la stessa percentuale, un po' di più, delle persone che hanno il diabete, quindi è enorme come popolazione, con diversi gradi di insufficienza renale. È vero che non tutti questi andranno incontro alla dialisi, perché per ragioni diverse magari uno ha altre patologie intercorrenti o altre patologie, oppure magari l'età stessa del paziente è talmente avanzata che non c'è nel futuro della dialisi. Però dobbiamo farci, come dire, dobbiamo renderci conto che oggi molte persone che hanno il 6-7% della popolazione generale, che hanno una compromissione della funzione renale e vengono esposti a eventi diagnostici o terapeutici, possono accelerare la perdita della funzione renale. Allora, noi abbiamo i farmaci che sono studiati e sperimentati su gente sana, su gente malata, ma non necessariamente con insufficienza renale. Molti degli studi che vengono fatti escludono l'insufficienza renale perché complica le faccende e non si capisce qual è l'effetto del farmaco. Però poi quando noi li usiamo i farmaci, li usiamo in quelli che hanno anche l'insufficienza renale. Allora, avere la consapevolezza che una persona ha l'insufficienza renale e che quindi potrebbe essere esposta a rischi aggiuntivi nella normale pratica clinica quotidiana, vuol dire aver fatto un grosso passo avanti.
Comunque, questo penso che abbia spiegato benissimo questa relazione nel nostro organismo, tutto poi alla fine arriva al rene. E però, quando il rene funziona, no, giusto, detto in dialetto, funziona, no, va minga ben, cosa fa? Cosa succede? Bisogna andare in dialisi. Ma cos'è la dialisi? In quattro parole, non voglio molto, professore.
Beh, la dialisi è un processo di depurazione del sangue attraverso o una macchina o attraverso l'organismo stesso. Cioè c'è dialisi intracorporea e dialisi extracorporea. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo un filtro che fa una specie di setaccio, una specie di colapasta, chiamiamolo così, dove il sangue scorre su questo filtro e viene depurato dalle tossine. Ora, se voi avete notato prima, io dicevo che il rene depura dalle tossine, vero, depura dall'urea, toglie la creatinina, toglie l'acido urico, toglie alcuni farmaci, eccetera, eccetera, ma ha anche altre funzioni. Le altre funzioni, purtroppo, la dialisi non riesce a farle. Dobbiamo impostare noi la macchina in un certo modo, dobbiamo noi regolare la macchina in un certo modo per lavorare in un certo modo per ottenere alcuni risultati. Ma non c'è la regolazione automatica dovuta al rene. In altri termini, se noi mangiamo molto salato, la dialisi, e il rene automaticamente toglie il sale in eccesso, la dialisi bisogna utilizzare degli accorgimenti. Ci sono delle limitazioni dietetiche, perché la dialisi non può fare tutto come il rene in automatico 24 ore su 24. Quindi la dialisi è un processo di depurazione del sangue, fa una parte di quello che fa il rene, non tutto ovviamente, e una persona che va incontro all'insufficienza renale, come noi diciamo tecnicamente terminale, non che terminale l'ammalato, la persona, ma terminale il rene, la funzione renale, cioè non funziona più, ha uno scenario, si apre uno scenario davanti di possibili ipotesi terapeutiche. Uno è la dialisi, l'altro è la terapia reale dell'insufficienza renale, cioè il trapianto di rene, sostituire l'organo.
Allora, una domanda così, adesso, ma uno perché finisce in dialisi allora?
Finisce in dialisi perché ci sono patologie, ci sono le malattie del rene che coinvolgono, direi esclusivamente il rene, ci sono delle malattie che, e queste sono principalmente patologie autoimmuni, la maggior parte di queste sono autoimmuni, e quindi, come dire, in un disordine immunologico vengono prodotti anticorpi contro antigeni, no? Che poi vanno magari a a depositarsi all'interno delle
strutture. Ecco, spieghi meglio questa storia, perché anticorpi, antigeni, forse io qualcosa in più so perché me l'hanno fatto studiare, ma anticorpi, antigeni cosa vuol dire?
Beh, allora, gli antigeni sono sostanze che non sono normalmente presenti nel nostro organismo, o magari sono presenti ma mascherati, quindi noi non abbiamo un'esposizione di questi antigeni normalmente nel nostro corpo, per cui siamo abituati ad averceli e a tollerarli. Quando siamo esposti a eventi che scoprono antigeni prima nascosti, come nelle vasculiti per esempio, oppure noi stessi creiamo degli anticorpi contro antigeni che vengono dall'esterno, no? Allora si possono creare dei complessi, degli immunocomplessi, come si dice, che sono antigeni-anticorpo, cioè l'anticorpo che lo produciamo noi contro un qualche antigene esogeno o endogeno, e questo fa degli anticorpi, dei complessi antigeni-anticorpo circolanti. Questi sono, hanno una certa dimensione, quando arrivano in quello che io dicevo il setaccio, il rene, vanno a occupare i buchi. Ora, detto così, è molto
forse
leggera la cosa. In realtà il fenomeno è più complesso e ci sono diverse fasi, diverse possibilità, diverse risposte immuni, diverse risposte, come dire, e la terapia viene calibrata in relazione a questo, alla differente tipologia di risposte che abbiamo. Possiamo avere risposte più o meno aggressive del corpo e quindi terapie più o meno aggressive. Allora, se noi perdiamo la funzione renale, sia per un processo autoimmune, sia perché il rene viene coinvolto in altre malattie come il diabete, come l'ipertensione, cioè la nefrangiosclerosi ipertensiva, oppure il diabete, oppure un'altra patologia diversa, o, come dicevamo prima, in un circolo vizioso cuore-rene, allora automaticamente la progressione di questa malattia comporta la perdita della funzione renale. Tenete presente che la perdita della funzione renale non vuol dire quando uno ha la creatinina normalmente 1, la creatinina è una sostanza che misura la funzione renale, perché viene secreta dal rene, viene eliminata dal rene, filtrata e parzialmente un pochettino anche secreta. Quando uno ha una creatinina di 1, che diciamo che è il limite superiore della norma, e funziona tutto il rene, non vuol dire che se uno ha 2 di creatinina funziona il 50% del rene, perché noi siamo costruiti in modo tale che fino a quando non perdiamo, diciamo, almeno i 2/3 del patrimonio renale, o anche di più dei 2/3, la creatinina si mantiene 1, cioè aumenta l'efficienza depurativa di quello che resta, fino a quando poi si perde anche questa efficienza depurativa. L'esempio più banale di tutti è le persone che hanno un solo rene, sia perché hanno avuto dei traumi, sia perché hanno avuto, magari hanno un congiunto che rende dialisi, hanno donato un rene. La persona con un solo rene vive la sua vita bene e senza problemi. Quindi ridurre il patrimonio al 50% non vuol dire indurre un'insufficienza renale, vuol dire che la persona sta bene, se il rene è sano, ovviamente. Quindi quando noi cominciamo a vedere un'insufficienza renale, vuol dire che il rene ha perso oltre il 75% della sua parte nobile, parte funzionale.
Ecco, Enrico, quanto manca per la canzone? Posso anche farla, posso chiedertela adesso? Io comincio a ringraziare Enrico perché ci metterà una canzone che ha scelto lui questa volta. Voglio sentirla. Grazie.
On a mob wife.
Io so che c'è una chiamata in linea, dottor Rombolà. Comunque io devo presentare dottor Giuseppe Rombolà, il direttore della struttura complessa di nefrologia, dialisi, trapianto del rene dell'ospedale di Circolo di Varese. Prego, prego. Con
sì,
chi
buongiorno,
parlo?
Buongiorno, dottore.
Buongiorno.
Sì, io ho una nipote di 45 anni che è stata trapiantata proprio al centro di Varese. E le devo dire, da 6 anni è trapiantata. E sta benissimo. Va benissimo, però lei è arrivata a questo trapianto per i reni policistici. Parlando di creatinina e azotemia, questo non si poteva diagnosticare prima che i reni fossero così policistici, perché a quel punto lì lei ha dovuto estrarre, asportare i reni, che erano come dei grappoli d'uovo, tanto per dire. E poi ha subito fatto un po' di dialisi e poi ha dovuto fare il trapianto.
Dunque,
su questo problema non c'è una prevenzione.
Dunque, le dico subito, la malattia policistica è una patologia ereditaria, gliel'avranno detto,
sì,
probabilmente,
sì,
quindi
fatto il controllo in
è una patologia
ragazzi.
Ereditaria. Ci sono diverse forme di malattia policistica, ci sono le forme che colpiscono solo il rene oppure anche altri organi come il fegato, l'ovaio, il pancreas, eccetera. E purtroppo è una patologia che fare la prevenzione di questa malattia è impossibile perché è ereditaria e quindi nasce con la predisposizione uno oppure no. Quello che è possibile fare è una prevenzione secondaria o terziaria in questo caso, e cioè a dire una volta che uno ha la patologia come procedere, mettere in atto delle determinate stili di vita, accorgimenti terapeutici o terapie specifiche che possono ritardare l'evoluzione della malattia stessa. Alla data di oggi trovare un presidio che possa non far crescere più le cisti, interrompere le cisti, ci sono alcuni farmaci in sperimentazione, ma non è possibile. Quindi, per ritornare alla sua domanda, se avessero fatto degli esami prima, sarebbe stato possibile ritardare o non andare in dialisi o non fare il trapianto poi, ovviamente. Allora, se lei è stata trapiantata 6 anni fa e quindi ha fatto un po' di dialisi, vuol dire 6-7 anni fa. 6-7 anni fa non c'erano ancora questi protocolli di studio che si stanno facendo adesso si stanno facendo questi protocolli di studio, ce ne sono due che sono stati avviati in Italia, uno è coordinato da Bergamo, dall'ospedale riunito di Bergamo, dal professor Remuzzi, e sono in una fase ancora di elaborazione dei dati, hanno chiuso la sperimentazione. Cosa si poteva fare? L'unica cosa che si poteva fare era, conoscendola per tempo, cercare di correggere tutti i fattori che avrebbero potuto accelerare la malattia, cioè dire l'ipertensione, lo stile di vita, non fumare, che sono misure di prevenzione generica, no? Non specifica. E questo probabilmente, se è stata vista da un nefrologo o dal medico di medicina generale o da qualcun altro, probabilmente gliel'hanno detto, l'hanno messo in atto tutte queste misure, ma purtroppo l'efficacia di queste misure è relativamente modesta e per fortuna è stata trapiantata e sta benissimo. Ora, lei apre un capitolo che è molto più ampio facendo questa domanda, che è proprio la sensibilizzazione sulle patologie renali, compresa la malattia policistica. E qui bisogna fare un ragionamento più ampio sul resto della famiglia. Essendo una patologia ereditaria, è buona regola programmare dei controlli sulle persone
infatti,
che raggiungono una certa età, può andare a vedere.
Di 22 anni in controllo.
Esattamente, lì basta fare un'ecografia e vedere come sta evolvendo la cosa, in attesa che questi studi che sono stati fatti portino qualcosa di definitivo e quindi di intervento terapeutico reale.
Grazie, ma io
la ringrazio,
la saluto.
Dottore.
Buongiorno.
Ecco, però con quali valori di creatinina bisogna iniziare la dialisi?
Beh, in realtà se noi vogliamo dare un numero, un numero di funzione renale, dobbiamo dire che la creatinina, il numero di per sé, diciamo così, indica una roba relativa, cioè la creatinina, la funzione renale deve essere intorno a 5-6 millilitri al minuto. Questo è la funzione renale. La creatinina come numero di per sé risente molto di quello che uno mangia, della massa corporea, dell'età del paziente, eccetera, eccetera. Per cui non focalizziamo la creatinina in quanto tale, ma focalizziamo quello che esprime la creatinina, cioè il dato funzionale del rene. Quindi la funzione del rene, 5-6 millilitri al minuto. Teniamo presente che il normale è a 120 millilitri al minuto di funzione. Quindi è quando è ridotta al 5, diciamo, al 4% della funzione normale. Ci sono però delle condizioni che possono anticipare la necessità di dialisi quando concomitano altre patologie, e quindi questi qua sono casi specifici che possono essere valutati singolarmente.
Dottore, la differenza che c'è tra dialisi peritoneale, lei aveva detto due dialisi, peritoneale ed emodialisi, c'è una differenza? È preferibile una o è preferibile l'altra, oppure quando serve una non serve quell'altra o viceversa?
Beh, la dialisi, effettivamente bisogna dire che la dialisi dovrebbe essere un qualche cosa, una terapia, una procedura il più possibile riabilitativa. No, non è una terapia che dice di sola sopravvivenza, e deve essere riabilitativa. Certo, calibrata con le esigenze e con l'età e con i presupposti della persona a cui si riferisce il trattamento. Allora, se la dialisi deve essere riabilitativa, noi dobbiamo trovare le condizioni che mettono in condizione di riabilitare il più possibile questa persona. Questo vuol dire che uno dovrebbe fare un trattamento dialitico il meno invasivo possibile, no? Nella sua vita di relazione, nella sua vita affettiva, eccetera, eccetera. Quindi la dialisi peritoneale è una forma di dialisi che uno la fa nel proprio corpo, intracorporea. Si mette un piccolo cateterino, un tubicino nella parete della pancia, questo va dentro la pancia, si mette un liquido dentro che forniamo noi ovviamente, e dopo 4 ore si estrae questo liquido. C'è anche la forma automatica notturna, che uno si attacca alla dialisi durante la notte, la macchinetta va avanti tutta la notte e la mattina uno si stacca e depura.
Quindi potrebbe essere anche presa e portata a casa? Cioè usata proprio a domicilio?
Certamente, è il presupposto questo. Cioè la dialisi peritoneale è una dialisi domiciliare. Quindi immaginiamo le persone che abitano non vicino Varese, che hanno voglia di avere una certa autonomia nella gestione della terapia stessa, anzi è auspicabile, oggi ci sono programmi di incentivazione, più che di incentivazione, diciamo, perché uno incentivazione immagina che siano remunerati, non sono remunerati, programmi di sviluppo di questa metodica, perché autonomizzano di più, perché riabilitano di più. Allora uno fa la dialisi a domicilio, sia la forma manuale sia la forma automatica notturna, e sono due forme di dialisi, sempre peritoneale, che ci sono delle limitazioni, ci sono delle controindicazioni a questa, che non sono tantissime, ma che vanno esperite, vanno controllate, vanno verificate, vanno tenute in considerazione. E ci sono, pazienti che effettivamente beneficiano molto della dialisi domiciliare. Immaginate una persona che vuole andare in vacanza. Se uno fa la dialisi, l'emodialisi, quella che si fa in ospedale, vuol dire che 6 mesi prima, 8 mesi prima di spostarsi deve trovare un centro dialisi.
Ma lei mi porta via la domanda, l'avevo preparata questa. I pazienti dializzati possono viaggiare?
Ma questa è fondamentale nelle differenze tra le due. Questa, l'autonomia è fondamentale.
E ci credo.
Immagina una persona che ha una baita in montagna. Facciamo un esempio molto banale. Ho una casa sul lago che vive a Varese, ma una casa a Maccagno. Decide di andare a farsi un weekend a Maccagno, magari lungo, perché vuole stare lì, vuole stare 3 giorni in più, perché la stagione permette, perché è una bella giornata, non vuole tornare a casa. Se una persona si porta dietro nella macchina le sacche della dialisi peritoneale, cioè questa soluzione che noi diamo, lui può stare lì quanto vuole. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 1 settimana, e non deve chiedere il permesso a nessuno. Quindi è autonomo. Allora, questo dà una grande autonomia. Io ho avuto il piacere di conoscere delle persone che si erano molto ben organizzate con la dialisi peritoneale e la facevano nel camper. Avevano un camper adeguatamente capiente, come dire, che giravano lui e la moglie, era un signore, un ex carabiniere, e girava, aveva i figli in giro in Germania, girava sempre col camper, era sempre in movimento. Dove arrivava, sul suo camper non saliva nessuno, aveva la sua apparecchiatura, la sua attrezzatura, si faceva la dialisi. Le forniture del materiale gliele fornivamo noi, allora io lavoravo a Niguarda in quel periodo, all'ospedale di Niguarda, gliele fornivamo noi facendogli trovare il materiale dove lui ci dava l'indirizzo. L'emodialisi invece è una dialisi, come dire, extracorporea, quindi c'è una circolazione di sangue fuori dal corpo che passa attraverso un filtro e ritorna all'organismo. Quindi questa qui richiede un'impiantistica molto grossa, richiede l'impianto della preparazione dell'acqua. Teniamo presente che il filtro è sterile, ma l'acqua che noi mettiamo, l'acqua del rubinetto, non è sterile. Quindi noi dobbiamo avere un impianto che depura l'acqua, la purifica, eccetera, eccetera, e poi la ricompone con un liquido equivalente a quello del sangue per la composizione all'ingrosso, capito? Quindi è una macchinazione molto più complessa. Sono diversi stili.
Dottore, una volta iniziata la dialisi, va bene, uno dice purtroppo devo fare sta dialisi, si può recuperare, si può star bene, quindi interromperla e magari anche per sempre non farla?
Beh, questo è nell'insufficienza nell'acuta. Ci sono delle patologie, come dire, che hanno una perdita improvvisa della funzione renale, non necessariamente tossiche, no? Che adesso ne abbiamo uno in questi giorni che stiamo valutando per la sospensione della dialisi, un paziente, il quale ha dovuto cominciare la dialisi per una patologia acuta del rene, la terapia sta funzionando, sta recuperando bene, molto probabilmente dalla settimana prossima interromperemo la dialisi. Quindi se è un fatto acuto si può interrompere. Per esempio, una roba che succede, non dico frequente per fortuna, ma succede ogni tanto, sono in alcuni pazienti diabetici che hanno delle complicanze estemporanee, improvvise, legate alla terapia, legate a una broncopolmonite, legate a qualche cosa, avevano già un'insufficienza renale preesistente di un certo grado, peggiorano rapidamente e quindi questi sono costretti a fare un ciclo di dialisi. Questi magari recuperano e poi si affrancano nuovamente dalla dialisi.
Ecco, ma dottore, allora abbiamo quello che può diciamo interromperla e grazie a Dio può andare bene, ma quello che invece è cronico, deve stare in dialisi cronica, cosa fa? Deve andare al trapianto per forza?
Dunque, la terapia dell'insufficienza renale, la vera terapia dell'insufficienza renale è il trapianto. Uno sostituisce l'organo malato. Per poter fare il trapianto e quindi affrancarsi completamente dalla dialisi e ritornare, come diceva quel signore della telefonata di prima, devono esistere delle condizioni. Cioè non deve essere controindicato il trapianto, non deve avere delle controindicazioni. Quali sono le controindicazioni? Patologie cardiache severe, gravi, in atto, non risolte definitivamente. Neoplasie, c'è un tempo di attesa prima che uno possa essere messo in lista per essere sicuri che la neoplasia non si ripresenterà più, perché poi col trapianto bisogna considerare che c'è la terapia immunosoppressiva, no? Quindi se uno ha un tumore e immunodeprime l'organismo, la probabilità che si riprenda il tumore può aumentare. Certo, se passa un lasso di tempo ragionevolmente lungo, e lì ci sono dei protocolli che si tiene in considerazione, uno può considerare l'idoneità del trapianto anche una persona che ha avuto un tumore, e quindi va bene. L'età del paziente stesso, non si possono, per quanto l'età non sia una controindicazione assoluta, bisogna vedere come sta una persona, però l'età può rappresentare una controindicazione. E quindi si fa il trapianto laddove è possibile farlo. Laddove non è possibile farlo, bisogna purtroppo restare in dialisi e convivere con questa terapia.
Ecco, e se io le chiedo, ma se uno, quando si è in dialisi, ci sono delle limitazioni?
Ci sono delle limitazioni, ci sono una è, come dicevamo prima, la libertà di movimento, soprattutto se uno fa l'emodialisi, no? È legato, è vincolato ad un centro dialisi. Oggi per fortuna i centri dialisi che accettano pazienti sono tanti, ce ne sono, per esempio, se uno vuole andare a Parigi, se uno volesse andare a Parigi o a New York o a Londra.
Ma mi porta via la domanda che c'è dopo, si può viaggiare a Parigi? Ma perché mi deve...
Perché lei mi fa una domanda che apre uno scenario.
Cavolo, veramente. Facciamo così adesso. Sentiamo la seconda canzone, caro Enrico. Ti ringraziamo ancora. La prima l'abbiamo sentita poca per la telefonata. Poi parliamo di questo.
I let it fall. Far too easy to stay.
Dottor Giuseppe Rombolà, direttore della struttura complessa nefrologia, dialisi, trapianti del rene dell'ospedale di Circolo di Varese. Lo trovate ancora nel vecchio ospedale, giusto, dottor
sì.
Rombolà? Nel vecchio
sì.
ospedale. Però mi hanno detto che tra poco sarete
sì.
spostati nel grande nuovo ospedale.
Sì.
Allora, io volevo riferirmi a quella telefonata, ma la malattia renale è ereditaria?
No.
Cioè, si ricorda che lei parlava del rene policistico, questo signore? Non è ereditario.
No, no, le malattie renali, diciamo il grosso delle malattie renali, non sono ereditarie. Ci sono delle patologie renali ereditarie, ovviamente, e una di queste è la malattia policistica, come veniva riferito prima. Ora, se noi dovessimo fare la percentuale di pazienti che sono in dialisi e che provengono da patologie ereditarie, non è la maggior parte, si tratta del 6-7% dei pazienti che sono in dialisi, diciamo 8%, 9%, non è tanto. Ci sono delle componenti delle predisposizioni, ma per tutte le altre patologie che poi comportano la dialisi, ma è un altro capitolo, è un'altra storia. La malattia renale di per sé non lo è.
Ok, professore, adesso mi deve dire questo: si può viaggiare? Posso andare a Parigi, anch'io lo dico, oppure a Londra, se si fa la dialisi?
Io avevo accennato la cosa e adesso le do una novità in anteprima. È il primo posto dove viene ufficializzato questo evento, o meglio, il direttore generale dell'ospedale l'ha già detto, ma io aggiungo adesso in anteprima: si può viaggiare, bisogna preoccuparsi di trovare un posto dialisi dove si va. Si può viaggiare sia che si faccia la dialisi
quando si tratta di emodialisi.
Se uno fa la peritoneale si può portare il materiale dietro, ma oppure lo può prendere dove va, ma non è come dire, non è un limite quello, non è un impedimento. E l'emodialisi è lo stesso, bisogna premunirsi prima di preoccuparsi di trovare un centro dove ti ospitano, eccetera. Ci sono persone che vanno a Parigi al Disneyland, per esempio, con i nipoti, con i figli, eccetera, eccetera, e hanno un centro dialisi lì vicino. Ci sono delle, diciamo, c'è una certa disponibilità, questo sicuramente. C'è gente che va in vacanza adesso, 20 anni fa forse era molto di meno e non si poteva, adesso è molto più facile anche andare in Sicilia, nelle isole, in Calabria, diciamo nelle località turistiche, in Puglia, dappertutto, non è un problema. In occasione dell'Expo quest'anno, e questa è la notizia che le sto dando in anteprima, noi stiamo lavorando, noi ospedale, la direzione, tutti quanti, eccetera, stiamo lavorando per creare un evento sportivo di richiamo dei pazienti dializzati dell'Europa. Stiamo lavorando insieme con noi direzione, noi ospedale, la provincia, ci sta lavorando l'ANED, cioè l'Associazione Nazionale degli Emodializzati, e stiamo mettendo in piedi questo progetto, e faremo una gara di canottaggio sul Lago Maggiore e inviteremo dei dializzati da tutta Europa. Certo, possiamo ospitare un numero limitato, nel senso ospitarli per la dialisi, perché noi dobbiamo garantire la dialisi a queste persone, però verranno dializzati e trapiantati che vogliono venire a vedere l'Expo con le loro famiglie e partecipare a questo evento sportivo. Noi gli garantiamo un po' di dialisi in modo tale che possano partecipare all'evento e vedere l'Expo.
Le faccio una domanda: io voglio andare a Milano Marittima, tanto per fare sì. un esempio qui vicino, ma io cosa devo fare? Quanti mesi prima devo chiedere a lei se posso andare a Rimini a fare la dialisi? Credo ci sia un ospedale a Rimini, no?
Certamente. La prima cosa da fare è parlare col medico della dialisi. Cioè, dice: io vorrei andare a Rimini, giusto? Il medico della dialisi, oppure uno ha gli indirizzi lui stesso, il medico della dialisi le fornisce l'indirizzo, i recapiti, eccetera, eccetera. E uno prende accordi con la struttura di là, telefonando. Spesso sono le caposala che organizzano queste.
Ma questo lo fa il malato?
Il malato stesso, sì. Il malato telefona alla caposala, dice: io vorrei venire, sono un paziente, faccio dialisi a Varese o dov'è, e vorrei prenotare un periodo. Prendono la prenotazione e le dicono di solito: ci risentiamo più in là per la conferma, oppure sono già in grado di confermare dei centri dove hanno una disponibilità elevata di posti dialisi, proprio perché sono programmati per l'estate, proprio Milano Marittima per esempio, tanto per dire, Rimini, Riccione. E quindi possono prendere da subito le prenotazioni, ma questo vuol dire gennaio per luglio-agosto. e uno prenota e poi va a fare la dialisi. La prenotazione, una volta che uno l'ha acquisita, il centro che riceve l'ammalato, il paziente, ha bisogno di avere un contatto con noi, perché noi dobbiamo mandargli la scheda di dialisi, cioè che tipo di dialisi fa,
devono conoscerlo perfettamente,
le robe tecniche, diciamo così. Per cui questo è una diciamo che è una prassi abbastanza consolidata, ecco.
Altra domanda veloce, perché abbiamo soltanto 5 minuti. Allora, i pazienti dializzati possono seguire una dieta particolare?
I pazienti dializzati devono seguire una dieta particolare, se per dieta si intendono alcune limitazioni. Il paziente dializzato non dovrebbe mettersi in condizione di bere tanto. Quindi tutte le robe salate dovrebbero essere mangiate con molta attenzione. Vuol dire i formaggi stagionati, vuol dire i salumi, eccetera, eccetera, con molta attenzione, perché contengono tantissimo sale. Quindi, primo, limitazione di sale e limitazione di acqua che uno beve. Secondo elemento sono la frutta e la verdura. Per quanto è consigliabile non sospenderla, non interromperla, l'assunzione di frutta e verdura, perché regolarizza l'intestino, eccetera, eccetera, ma va mangiata con particolare attenzione. Né pasti di sola frutta e verdura, come uno a volte fa, prende un'insalata, uno va a mangiare in un bar, non so, per lavoro, per cose eccetera, prende un'insalata. No, il dializzato non può fare questo. Il dializzato deve mangiare un quantitativo adeguato di proteine, quindi la carne sì, deve mangiare un quantitativo adeguato di carboidrati, la pasta va bene, di calorie durante la giornata, e quindi deve mangiare, perché c'è una quota di proteine, di alcuni aminoacidi che si perdono con la dialisi, quindi deve sopperire quello. Il paziente in dialisi ha un metabolismo aumentato, un metabolismo proteico aumentato, quindi va sostituito, va ricostruito la massa muscolare, ma bisogna stare attenti. Un altro alimento che va mangiato con particolare attenzione, cioè poco, sono i formaggi in generale, perché contengono tanto fosforo, no? E quindi si scatena poi una serie di eventi, diciamo, conseguenti all'accumulo di fosforo. Allora, in sintesi, poco sale, poca acqua, pochi formaggi, pochi salumi, pochi affettati, poca frutta e verdura.
Adesso c'è una domanda bellissima. Allora, io sono un dializzato, lavoro perché sono giovane, quindi la mia vita relazionale, sociale, lavorativa è normale oppure avrò dei problemi?
No, dunque la
credo che sia una domanda che lei può anche dire, vabbè, mi mancano 4-5 minuti, le lascio anche come chiusura se vuole, altrimenti ci sono anche altre chiusure, io ho già pronta chiusura.
La dialisi, come dicevamo prima, deve essere riabilitativa a tutto tondo, quindi la dialisi non è un limite alla vita lavorativa, né al reinserimento sociale, né alla dimensione affettiva della persona. Oggi la dialisi, quella che noi facciamo oggi, è una dialisi dal punto di vista, diciamo, della tolleranza, della compatibilità dei materiali che si usano, direi d'avanguardia. A Varese noi abbiamo cambiato tutte le macchine, abbiamo tutto materiale ultramoderno, adesso quando andremo nella nuova sede ancora di più, anche l'impiantistica, quindi non ci sono questi problemi. Direi che il presupposto dell'ammalato in dialisi è che appunto venga recuperata alla vita lavorativa. Noi abbiamo dei pazienti che fanno la dialisi e che vanno a lavorare. Certo, uno è assente limitatamente quelle 4 ore, 5 ore che viene in ospedale a fare la dialisi. Se fa la dialisi peritoneale notturna ha ancora più tempo libero durante il giorno, perché durante il giorno è libero. Quindi può sicuramente fare questo, completamente reinserito nella vita lavorativa, nell'attività, diciamo, emotiva, affettiva della famiglia, nella vita sociale, di relazione, eccetera. Bisogna, come dire, considerare che quando uno fa la dialisi, no, proprio limitatamente a quel periodo, uno deve avere, si deve organizzare, insomma, in modo da incastrare la dialisi nel resto dell'attività. E poi ci sono limitazioni dell'età, quello purtroppo non dipende dalla dialisi.
Credo che abbiamo 5 minuti, me le dai ancora, caro Enrico? Perfetto, allora dobbiamo rispondere anche alle domande che sono arrivate per via, certo, mail. Mi spiace, ce ne sono tante, poi risponderà lei, dottore. Mia nonna è in dialisi e, avendo un bambino, volevo sapere se devo avere qualche riguardo per quanto riguarda la possibile epatite. Come devo comportarmi in ambito igienico abitando lei con noi? Grazie, professore.
Dunque, il problema delle patologie infettive, diciamo, infettive tendotine virali, no? Come l'epatite, come viene menzionato nella domanda dell'ascoltatrice. È un problema che nei centri di dialisi, diciamo, è un problema che esiste nei centri di dialisi, perché laddove si maneggia tanto sangue, dove c'è tanta liquidi biologici che vengono a contatto con macchine, con circolazione extracorporea, effettivamente questo rischio ci può essere. È evidente che vengono messi in atto però sia al centro dialisi sia quando va a casa la persona tutte quelle misure di prevenzione e di attenzione per evitare che ci possa essere questo rischio. Il numero di pazienti che oggi sono, che hanno l'epatite B e che possono essere veicolo poi per altri del virus, per altri contagi, è veramente ridotto. Noi a Varese su quasi 300 pazienti ne abbiamo solo uno con l'epatite, che è la stessa frequenza con cui uno vede
anche, no? nelle altre realtà.
Probabilmente, cioè, diciamo che ci sono stati fasi in cui questo era un problema, in questa fase, ma questa fase intendo dire negli ultimi 15 anni, 20 anni, non rappresenta più un problema reale. Noi ai pazienti che devono tenere i tamponcini quando si staccano dalla dialisi forniamo i guanti, forniamo le misure di protezione, diciamo, personale, in modo tale che possa non portarsi dietro liquidi biologici che possono rappresentare contagio. Questo succede un'assoluta garanzia laddove esiste un accesso vascolare intracorporeo come la fistola. Laddove ci sono dei cateteri invece potrebbe avere un rischio aggiuntivo, però sono coperti, non c'è nessun rischio. L'epatite C invece è più frequente, però l'epatite C merita un discorso completamente diverso.
Allora, dottor Robolà, abbiamo finito, poche parole, però io le lascio un minuto, mi chiude la trasmissione, visto che lei è così cortese e io l'aspetto ancora perché dobbiamo parlare e non si può non lasciarla.
Purtroppo
perché...
la nefrologia è poco conosciuta, per cui le domande, le cose eccetera, bisogna sempre articolarle per farle capire bene, e allora magari si perde un po' più di tempo. Però
ecco, se io sono un dializzato, no, se io ho un rene che comincia a non funzionare e ho paura, perché la prima cosa che pensi, se non comincia a non funzionare, devi andare dal dottor Robolà che mi dice vai sotto in dialisi.
No, non bisogna avere paura, guardi, questa è una una nota importante. Come le dicevo prima, le patologie renali riguardano il 7% della popolazione generale. Questo vuol dire, non vuol dire che il 7% finirà in dialisi. Perché succede questo? Perché le persone che hanno una patologia cardiaca, epatica, eccetera, eccetera, vanno incontro alla storia naturale della loro patologia. Il rene viene coinvolto. Noi non dobbiamo creare le condizioni perché il rene possa essere da catalizzatore per peggiorare le altre patologie. Quindi se noi sappiamo che una persona ha avuto un infarto e non consideriamo l'infarto come un evento estemporaneo, per cui uno ha fatto il bypass, ha fatto lo stent o ha messo quello che doveva mettere e quello è un evento che si chiude, ma il paziente stesso resta agganciato tramite il medico di medicina generale, il cardiologo, anche al nefrologo, noi creiamo le condizioni, come dire, di quella che è la prevenzione terziaria, che affinché il rene non peggiori la sua funzione e non vada in dialisi, ma che sia legata alla sua storia, la prognosi di questa persona, sia legata alla patologia originaria, cioè al cuore o a quell'altro organo, ma non al rene. Ma questo vuol dire censire questi pazienti, seguirli insieme ai medici di medicina generale o agli altri specialisti. E qui è la grande partita che è in ballo in Regione Lombardia e in Italia, dappertutto, cioè creare dei percorsi dove l'ammalato non viene abbandonato e gli eventi, soprattutto nelle persone che hanno più patologie, non siano estemporanei, ma siano effettivamente un momento di controllo.
Grazie dottor Giuseppe Rombolà. Prego. Direttore della struttura complessa nefrologia, dialisi, trapiante del rene dell'ospedale di Circolo di Varese, e arrivederci alla prossima. C'è l'Enrico che mi uccide. Arrivederci.